Questa è una domanda da parte di sorella G, che apre il suo cuore e racconta quello che lei sta vivendo adesso, confusione, domande su qual è la verità, perché comparando diverse scritture ci sono anche contraddizioni, dice lei.
Ah sì?
Ciao fratelli, volevo chiedervi una preghiera per me, perché sto attraversando un periodo difficile in cui non riesco a studiare le cose di Gesù, non riesco a meditare, pensare, capire. Sento che la testa scoppia di tale confusione che mi tocca proprio abbandonare l'intento di voler fare. Sto cercando di capire qual è la volontà del Signore, ma non riesco a capire e sono anche più confusa perché intorno a me ho altri fratelli che credono sinceramente in Gesù e lo amano davvero, ma la loro fede è che il Signore non vuole che viviamo nella paura e nella preoccupazione di cosa succederà domani. E ci sono diverse scritture su questo. Per tale motivo dicono che dobbiamo preoccuparci per oggi e fare ciò che il Signore vuole da noi oggi. Se un domani il Signore ci chiamerà ad uscire dal paese, ce lo farà capire così chiaramente che dobbiamo partire, punto e basta. E anche qui ci sono esempi biblici. In sostanza, sono contrari al messaggio di prepararsi a quello che viene andando via e preparandosi un posto con le scorte alimentari. Poi ho una sorella che anche lei crede sinceramente in Gesù, ma siccome crede nel gran risveglio spirituale prima dell'ascesa dell'Anticristo, pensa che tutto quello che stiamo vedendo è una maledizione per i peccati che ha fatto l'Italia e che possiamo rompere la maledizione generazionale attraverso la preghiera. Io ho sintetizzato in due righe e anche in malo modo quello che lei ha scritto in un lunghissimo studio biblico supportato tutto da scritture. Quello che non riesco a capire è perché ogni cristiano capisce una cosa diversa. Queste persone amano davvero il Signore come lo amo io, lo cercano, pregano e si danno da fare nella loro missione, ma se lo Spirito Santo è uno, perché le idee sono così diverse? Perché non abbiamo tutti le stesse rivelazioni o non la pensiamo allo stesso modo? È un periodo comunque non facile perché, come scrivevo prima, oltre ad essere attaccata nella testa al punto da non riuscire più a pensare e capire con la sensazione che la testa scoppia di confusione, ieri mi era venuta anche vera e propria emicrania. Combatto poi contro il mal di schiena, l'allergia forte, attacchi di svenimento e notti disturbate. So che tutti questi disturbi sono causati dal nemico e ovviamente non faccio altro che scacciarlo e proclamare la mia guarigione senza perdermi d'animo. Per il resto, fratelli, pregate per me affinché il Signore mi protegga dal male e mi dia il discernimento per capire sempre la verità. Dove c'è Dio non c'è confusione, non c'è buio. Il mio Dio è luce e dove c'è luce si vedono tutte le cose con chiarezza. Possa lo Spirito Santo posarsi su di me ed illuminare con la sua luce tutto quello che vedo intorno a me. Possa lo Spirito Santo rendermi un treno sia nello studio della parola di Dio che nella sua missione di rispondere ai fratelli. Amen. Grazie fratelli, Dio vi benedica. Grazie, grazie sorella dolce. Grazie. Sì, preghiamo per te. Abbiamo pregato e continuiamo a pregare che il Signore ti mostri nel tuo cuore la sua luce, la sua verità. E di avere la convinzione che viene da Dio. E Giuseppe, bella questa lettera, perché è molto sincera. Allora, ci sono credenti cristiani intorno a questa sorella che sono molto sinceri, amano il Signore davvero e si danno anche da fare per Gesù, ma citano delle scritture dove dice che non bisogna prepararsi, basta per ogni giorno il suo affanno. Pensiamo solo al giorno di oggi, domani il Signore si prenderà cura di noi. Ci sono scritture su questo?
Ma guarda, ci sono scritture. Innanzitutto grazie, dolce sorella. E ti voglio benedire che sei sempre stata così fedele a aiutarci con le pecorelle. Tutto. Sei una sorella molto, molto preziosa. E Dio benedica la tua famiglia, la tua cara famiglia. Guarda, non è che uno deve prepararsi per far contento a me. Cioè, uno deve pregare e vedere con la sua fede. Cioè, fratelli, scrivete, mandateci commenti, diteci cosa pensate. Io so che sono stato criticato da un fratello che è andato in internet, l'ho già detto altre volte, a criticarmi, dirmi parolacce, così, perché io gli ho detto, metti in garage un po' di diesel e e anche ruotarlo che sia sempre fresco, che dura solo 6 mesi, un anno dura un disco. E questo si è offeso che io gli ho detto di tenersi il disco. Fa, per un po' di tempo mi ha fregato che mi mettevo da parte il disco, ma guarda, mica ti ho chiesto di mandarlo a me il disco, scusa, il tuo diesel. Se te, tu sai che in un mese consumi, che so, 50 litri di diesel, ok? Metti, quanti mesi metti da parte? 2 o 3 mesi, 6 mesi? Metti da parte 50 al mese. Poi lo devi ruotare, certo, e mettiti i guanti perché se non ti sporchi il dedo, certo. Però, sai, mantenere il fucile, a militare ci insegnavano a tenere il fucile pulito, a smontarlo, lì c'era un panno, si mettevano le viti, tutte. Il fucile era sempre efficiente, se te, virgolette, scoppiava una guerra, virgolette, il fucile era pronto. Quindi dovete decidere voi se volete mettere da parte le cose, il cibo da mangiare, oppure dice no, al momento quando scoppia la guerra mi vado a cercarmi l'elmetto, quando la casa si incendia vado a preparare l'estintore, e quando scoppia il coronavirus, che tutto un tratto non posso uscire più di casa, mi preparerò tutto. Non è così la storia. E Gesù ha detto in tutta la Bibbia, quando succedono o le prove di Dio o gli attacchi del diavolo, sono sempre improvvisi. Gesù dice, non avrete tempo di andare a casa a prendervi la giacca, il mantello, la moglie, i bambini, ad abbandonare la moglie, abbandonare i figli, abbandonare la giacca. L'ha detto Gesù, dove? Matteo 24, 15 al 21. Quindi non è che vi mettete da parte il cibo, benedetti fratelli, per far contento fratello Giuseppe, ma fratello Giuseppe è qui, è un vostro servo, è qui per consigliarvi, darvi suggerimenti. Io ho mai obbligato qualcuno, ho detto se non ti prepari non fai parte della Chiesa, ho mai detto
no,
così.
No, no.
Ma se non volete prepararvi, benedetti, se vi sbagliate digiunerete.
È per il loro bene.
È per il vostro bene, no? Io dico, uscite dalle città, andate nelle campagne, quanti fratelli oggi non avrebbero voluto trovarsi nelle campagne con un giardino, che pomodori, cocomeri, le cipolle, l'aglio, le patate, quanti fratelli non avrebbero voluto?
Molti scrivono, dai, sì.
Siamo onesti. Sì. E cosa fate nelle città barbicate come lì, come le formiche in un formicaio? Se voi siete contenti nelle case, tranquilli. Guarda, c'è un articolo di giornale che ho letto l'altro giorno e diceva in... hanno trovato in una città, qual è la città, che ci hanno trovato l'acqua dei rubinetti, non quella potabile, però c'è un altro tipo di acqua che era contaminata dal coronavirus. Ma c'era un giornale. Quindi, cioè, io sono anni che dico, cioè, un terrorista non è che gli costa così tanto buttare una bomba batteriologica nel lago dove Milano riceve l'acqua. E loro cosa fa a Milano? Buonanotte, pregare. Contro questi diavoletti, pregare, però, cioè, capito? Non è che il soldato dice non mi metto l'elmetto in testa perché Dio mi protegge.
A Parigi? A Parigi dice
l'intervento. L'hai trovato? Mm-hmm. Cosa dice? Brava, grazie.
Sì, tanti articoli ci sono. Coronavirus in Francia, a Parigi tracce del virus nell'acqua.
Capito? Tracce del coronavirus nell'acqua, ma questo è niente, il coronavirus nell'acqua non so, durerà, e dopo qualche giorno muore, però ci possono buttare una bomba batteriologica. Che quello dura per sempre, radioattiva, cioè la città muore. Vai a uscire da Milano 5 milioni di macchine, cioè, poi che mica, dove vanno 5 milioni? Vanno in Svizzera, dove che vanno 5 milioni? Cioè è pazzesco. E allora io ho detto, ognuno deve tenersi in casa almeno 100-150 litri circa, 100-150 litri a testa di acqua, e poi così tanto, e poi vedrai, se per caso... se non hai acqua per diciamo sciacquare i cessi, non hai acqua da bere, non hai acqua, caro mio, va bene. Quindi dipende da voi, fratelli. Cioè, la parola dice, andiamo a Apocalisse 12:6.
Apocalisse?
Sì, Apocalisse 12:6. C'ho qui alcune scritture, ecco, se le leggete voi, Proverbi sì. 22:3, Proverbi 14:16.
Apocalisse 12:6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
Avanti, Proverbi 22:3.
Proverbi 22:3.
Quindi la donna fuggì nel deserto. Fuggire Fuggì è voce del verbo fuggire, cioè scappare, tagliare la corda, darsi la chetichella,
cioè
imboscarsi. Cioè, attenzione a come interpretiamo la Bibbia, che la maniera che i farisei interpretano la Bibbia non è la stessa interpretazione che dava Gesù. Per i farisei leggono la Bibbia, tu sei un falso profeta, bisogna ucciderti. E Gesù lo leggeva in contrario, dice no, io sono il Messia. Cioè, allora, tu di sabato fai questo. Anche i cristiani, Atti capitolo 15, bisognava circoncidere. Perché? Perché Gesù si è fatto circoncidere. Sì, si è fatto circoncidere per noi, appunto perché è stato circonciso, noi non abbiamo bisogno. Gesù si è fatto battezzare all'acqua, sì, ma per noi si è battezzato al nostro posto. Cioè perché dalla Pentecoste in poi è subentro lo Spirito Santo. Il battesimo diventa assolutamente indispensabile dopo la Pentecoste al posto dell'acqua. Poi se tu vuoi l'acqua, nessun problema. Però non venire a infinocchiarmi che solamente tu puoi darmi il battesimo nell'acqua. L'acqua me lo può dare qualunque fratello. Fermo restando che non è che vale molto, vale, è come la circoncisione, non vale niente. Certo che puoi fare un bel simbolo, ma non ti dà niente, è un atto meccanico che può fare qualunque ipocrita. Invece il battesimo Spirito Santo, Dio non te lo dà se il tuo cuore non è diritto. Invece l'acqua, il tuo cuore può essere storto, acqua, non c'è problema. Vabbè, leggi con la scrittura.
Proverbi 22:3
e Proverbi 14:16.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Quindi le conseguenze sono di ciascuno di noi che decide qual è il falso messaggio di Dio. Ve lo sto dando io, qui un falso profeta c'è, o sono io, o sono le chiese che dicono non preparate. Un falso profeta ci deve essere. Capito? Falso profeta non vuol dire uno che cerca a tutti i costi di imbrogliarti, può essere tua madre, tuo padre, tuo pastore, può essere chiunque sinceramente ingannato. I pastori dei testimoni di Geo, dei mormoni, dei cattolici, evangelici, che sono uno contro l'altro, non è che stanno cercando di imbrogliarti, qualcuno sì, però la maggioranza no, sono ingannati a loro volta. I farisei che fecero crocifiggere Gesù, loro, secondo me, erano ingannati. Giuda, perché riportò i soldi nel Tempio e disse, ho tradito un uomo innocente? Perché? Perché credeva che era giusto tradirlo. Capito? I falsi profeti non sanno di essere ingannati. Va bene? Quindi c'è questo un fratello, va in una chiesa che ti dice lì e ti dà 1000 scritture che dice Dio provvede, Dio è potente, guardate gli uccelli, non seminano, guardate i fiori, non tessono, ogni giorno basta il suo affanno, dormi. Invece la scrittura dice sì, c'è il momento di dormire, c'è il momento di confidare in Dio e fare niente, c'è il momento di dormire sotto l'albero, la pera ti cascherà in mano facilmente, però c'è anche il momento di Apocalisse 12:6, la donna fugge nel deserto, Proverbi 22:3, l'uomo accorto vede venire il male, si nasconde, Proverbi 14:16, saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso, gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu confidi in Dio, quando invece Dio vuole che ti svegli, ti alzi dal di dietro e smetti di scaldare la panca e vai a, come dice in Primo Re 17, vuoi andare lì?
Sì.
Ecco, devi darmi 2 e 3, per cortesia.
Primo Re 17:2-3. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano.
2:3.
Sì, 2:3.
Ha letto, sì. Quindi cosa dice Dio a Elia? Vai e nasconditi presso il torrente. Ma sai che tempo era questo? È tempo che uccidevano, Jezebel uccideva i profeti. È come, tu, quello uccide i profeti e tu ti vai a nascondere? È come tu che puoi chiamare il fuoco dal cielo?
Non confidi in Dio?
Ma come, scusa? Confida in Dio e vai dai profeti che vengono uccisi da Jezebel, chiama fuoco del cielo, come hai fatto poi, secondo Re capitolo 1, 2 volte hai chiamato fuoco del cielo, ha bruciato 102 soldati. No, Dio dice, vai a nasconderti. E quelli là che vengono uccisi, vai a nasconderti. Ma qua, vai a nasconderti. Quanti? 3 anni e mezzo si è nascosto. 3 anni e mezzo. Quanto evangelizzato? Niente. Una vedova. Quanto Vangelo predicato nelle chiese, nelle sinagoghe? Niente. Una vedova. Quindi non si può usare la Bibbia vanvera. Capisci? C'è il momento di proclamare sui tetti, c'è il momento di non dire a nessuno che lui è Cristo. Però se poi tu non lo dici nel momento giusto, diventi un Pietro che rinnega Gesù. Quindi qual è la risposta? La risposta è Ecclesiaste 3, c'è tempo per amare, tempo per odiare, tempo per salvare, tempo per uccidere, tempo per accogliere, tempo per spargere, eccetera. C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo, non è sempre il tempo dammi il martello, ti dà il cacciavite. Perché mi dà il cacciavite? Ieri mi ha chiesto il cacciavite perché vuoi il martello. Sì. Mo ti dice il falegname, sto martello quasi quasi lo uso sul tuo elmetto, dammi il martello. E io invece ti do la sega elettrica. Ma come, settimana scorsa mi hai chiesto la sega elettrica? E tu cambi ogni giorno? Capito? Non puoi usare la stessa scrittura. C'è il momento che Gesù è per l'unità, così dice 1 Corinzi 1:10, che siate tutti uno, uniti, che parlate la stessa lingua, giusto?
Sì.
Arriva Gesù, e Matteo 10:34, io non porto la pace, porto la spada, da in avanti una famiglia sarà divisa, la madre contro la figlia, la nuora contro la suocera, botte da orbi. Ma come, siamo schizofrenici?
E come sarà la differenza?
Spirito Santo, ti metti in ginocchio, va da Gesù. Come fai a sapere che Geremia era il profeta di Dio che diceva Babilonia, sì, Dio è potente, sì, è potente, ma Babilonia viene e vi distrugge. Arrivano una squadrone di 500 falsi profeti e dicono, no, Dio è potente, ci ama. Sì, Dio vi ama, ma vi distrugge. Ma come fai a sapere che un profeta, Geremia, ha ragione e gli altri 500 o 5.000 sono tutti falsi? Geremia 29:13, cosa dice? A memoria.
Se mi cerchi con tutto il cuore mi troverai, dice il Signore.
Capito? Ti metti in ginocchio e dice, qual è il falso profeta? Il signor fratello Giuseppe o altri? Questa è una domanda che solo Gesù ti può rispondere. Fratello Giuseppe non ti può dire che lui è vero, il vero qui, il vero là. Te lo deve dire Dio. Dimmi.
Ma non credi che anche loro hanno ragione quando dicono non dobbiamo vivere nella paura, nella preoccupazione, dobbiamo confidare di più in Dio? È vero anche quello.
C'è il tempo per quello. Sempre confidare, sempre credere, ma a volte devi farlo mentre attacchi e a volte devi farlo mentre scappi. Capito? Ci sono anche le ritirate strategiche. Giovanni 8:59, scusi, parentesi. Giovanni 8:59.
Giovanni 8:59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Gesù si nasconde, non ha fede, Gesù scappa, un vigliacco, ma per cortesia, non diciamo cretinate. C'è il tempo che Gesù si nascondeva e lo ripete 2 o 3 volte nei Vangeli. Va bene, c'è il tempo per nascondersi.
Perché è volontà di Dio.
Perché non è il momento del Calvario, è il momento di predicare, non è il momento di essere martirizzato. Cosa dicevo a Giulio Cesare? Prima a morire in una battaglia non è un eroe, è un imbecille. Va bene? Quando arrivano, diceva, i cavalieri con le lance, tirano le lance, se tu muori quando ti tirano le lance, che tirano le lance scappano, tirano le lance scappano. Tirano le frecce e tu sei lì come imbambolato, come una salsiccia, riceve le frecce e le lance. E Giulio Cesare diceva, se tu muori lì, in quel tempo lì, non sei un eroe, sei un imbecille. Perché? Perché Roma ha bisogno di soldati che vincono, non di eroi che muoiono.
Sì.
C'è il momento della medaglia, c'è il momento di andare al cimitero e portare la medaglia. D'accordo? Ma dice Giulio Cesare, la medaglia è meglio che la portano loro ai loro eroi. E voi combattete e vincete. Ci siamo?
Sì, amen, amen. E quando dice in Matteo 6, non preoccupatevi per il domani, basta l'affanno di oggi,
sì.
Credo che è giusto e si applica
giusto.
Quando ti trovi nella volontà di Dio, quando sei ubbidiente al Signore, hai fatto quello che Dio si aspetta da te, non devi più preoccuparti, il resto è nelle mani di Dio, tu confidi in Dio. Quindi se il Signore ti dice preparati perché la donna fugge nel deserto nel tempo della fine, siate preparati. Se tu ubbidisci e hai fatto la tua parte, puoi non avere più paura, confida in Dio. però se non ubbidisci, se sei disubbidiente a quello che Dio ti dice, fai bene a preoccuparti e a cambiare anche.
Amen, amen. Gloria a Dio. Secondo Cronache 32, 2 a 5. Secondo Cronache 32, 20 a 21. Io ho pregato, questa è la scrittura che il Signore mi ha dato.
Secondo Cronache 32, 2 a 5.
Grazie. Shoot.
Quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva di attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città.
Sennacherib, il re della Siria che veniva a distruggere Gerusalemme.
Ed essi gli prestarono aiuto. Si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese. Perché, dicevano essi, perché il re da Siria, venendo, dovrebbero trovare abbondanza d'acqua? Ezechia prese coraggio.
Ezechia, il re di Israele, che si difendeva dalla Siria.
Ezechia prese coraggio e ricostruì tutte le mura dove erano diroccate, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò Millo nella città di Davide e fece fare una gran quantità d'armi e di scudi.
Ma questo non ha fede in Dio allora. Questo non confida in Dio. Come? Scusa, Ezechia non poteva guardare ai fiori che non tessono. Scusa, Ezechia gli è sfuggito che gli uccelli non seminano, non raccolgono in granai. Ha detto Gesù in Matteo 6, voi cosa state lì a preoccuparvi? Guardate gli uccelli. Perché Ezechia non ha guardato alle aquile che volavano? Viene Sennacherib con tutta la Siria che lo voleva fare polpette, e Ezechia dice, io guardo i fiori e gli uccelli. Fra poco diventerai un fiore. Va bene? Secondo Cronache 32, 20 a 21.
Secondo Cronache 32, 20 a 21. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amos, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. Il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi. Il re se ne tornò svergognato al suo paese. Come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figli lo uccisero là con la spada. Secondo Cronache 32, 20 e 21.
Quindi cosa fa il profeta Isaia e Ezechia? Pregano Dio. Però prima, cosa faceva Neemia? Con una mano costruiva Gerusalemme, pregava Dio. Con l'altra la spada pronta a sbattergli in testa Sanballat e Tobia. Capito? Cioè, va bene pregare Dio, è certo che devi pregare Dio, cioè suona così bene, il diavolo viene e dice prega, rosario, contro rosario, doppio rosario, triplo rosario con il cappuccino, rosario a pranzo, rosario a cena, e cosa fai con questo? Invece questo dice, ehi, se vuoi pregare rosario, pregalo, tanto non serve a niente, ma mentre datti da fare, prepara, cos'è che hai preparato? Ha detto...
E
dice,
le mura.
Dice ricostruì le mura, ce l'hai?
Sì.
Dove diroccate, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò Millo nella città di Davide, fece fare una grande quantità di armi e di scudi. Frate Giuseppe, stai scherzando? Io guardo i fiori e gli uccelli invece. Ma stai attento che diventi un uccello? Ma come, scusa, sta arrivando la Siria e tu sei lì col telecomando e guarda, ascolta la Lily Gruber, è diventato un proverbio quella lì. Cosa sta lì a guardare la Lagarde, che è Lagarde, la capa del fondo monetario che adesso è la presidente delle banche sanguisughe europee, cioè lo dico io.
Cioè,
insomma, chi dice cioè?
Io.
Poi, non so mica criticare, ma mica puoi discutere con la sorella.
No, you have to be a gentleman.
Allora, verso 2 e 5 si preparano, fanno la loro parte.
Fanno la loro parte.
Verso 20 e 21 il Signore interviene e li protegge.
Cioè, certo che pregano, ma logico. Isaia, questo è il profeta Isaia, questo qua è un profeta con la P maiuscola, d'accordo?
Sì.
Capito, era lì e che sicuramente era lì e benediva anche Ezechia che stava costruendo, gli ha detto: cosa fai tu a preparare le arche, le frecce, butta via tutto, guarda San Francesco a piedi scalzi in giro. San Francesco si poteva farlo, io no, perché io mi prendo il raffreddore, non so neanche se lo faceva lui, comunque, va bene? Quindi attenzione, alla Bibbia si può interpretare alla testimonia di Geovese, alla mormonese, alla pentecostalese, alla cattolicese, alla battistese, alla presbiterianese. Va bene, io per grazie di Dio spero, mi auguro che non sto interpretando troppo qua. Spero, ragazzi, correggetemi, sto cercando di dire pane al pane.
Sono delle scritture che sta agitando.
Va bene, nell'Apocalisse gli dice due volte, Apocalisse 12:6,14, dice: la donna fugge, la donna scappa, va nel deserto, 3 anni e mezzo il diavolo la rincorre, la fiumana gli manda dietro, e sono i fessacchiotti del mondo che se la tracannano, loro prendono il marchio, e la terra aiutò la donna e beve l'acqua contaminata del cesso. Apocalisse 12, traduzione libera, capito? E non ho una versione buona questa qua, Capito? Ma dice così, però il diavolo ha bevuto tutta la fiumana in Apocalisse 12 e la fiumana non riesce a prendere la donna, perché? Ma se la donna se ne sta lì con il telecomando in mano a guardare la televisioncina la sera, cosa dicono le signorine buonasera là? Caro mio, non è così che vince il diavolo. Hai mai sentito una televisione ha vinto il diavolo? No, e cosa stiamo lì imbambolati come citrulli a guardare ogni sera? Per cortesia, se guarda la televisione, che sia un film cristiano, no, le notizie guardatele, c'è cose molto interessanti, ma non credete neanche una mezza virgola, d'accordo? Bene, allora questo qui guarda, andiamo da Faraone,
che vuole... okay.
Esodo 9, andiamo da Faraone,
sì.
9, 20 e 21.
Esodo 9, 20 e 21.
Qui abbiamo un altro esempio, prepararsi sì, prepararsi no.
Tra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola del Signore fecero rifugiare nelle case i loro servi e i loro bestiame, ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e i loro bestiame nei campi.
Hai capito? Quindi c'è tra i servitori del faraone, alcuni temettero la parola del Signore e si rifugiarono nelle case, mm-hmm. I loro servi. Invece quegli altri dicevano: guarda gli uccelli del cielo, ma stiamo scherzando. Guarda i fiori dei campi, ma figurati, non è il caso. Salta al 25.
La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi. Uomini e bestie, la grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna.
Hai capito? 26, 26 e 27.
Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine. Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: questa volta io ho peccato, il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli.
Capito? Cioè la terra di Goshen, dove stanno gli ebrei, sarebbe come dire oggi, dov'è oggi la terra di Goshen? È nella volontà di Dio, nella parola di Dio, la donna fugge nel deserto, lì si viene rifugiata, sì. È la nuova terra di Goshen. Questo è il nuovo sangue sugli stipi della porta, che l'angelo della morte non entra a uccidere. Oggi, cos'è oggi il sangue? Il sangue oggi è la comunione, ovviamente, ma è anche l'ubbidienza. Ubbidire alla parola di Dio. Sapere leggere la Bibbia, ma interpretarla. Ma è sufficiente che la capiamo tutta? No, bisogna ubbidirla. Perché sennò quando viene l'angelo 10 piaghe... in Egitto, ti cascano sulla testa. Il popolo di Dio è specializzato a mormorare. Sono lì davanti al Mar Rosso, dice: ci hai portati qui per fare morire. No, era così buono l'aglio, la cipolla, il rosmarino, il basilico, la spaghettina con la comarola in coppa in Egitto. E Mosè gli dice: branco di capre, traduzione libera. Dice: ma volete chiudere la bocca
saracinesca.
State fermi e vedete cosa fa il Signore. Prese il bastone e misericordioso Mosè, non è che gli era sulla testa, ha toccato l'acqua, e allora il mare cosa ha fatto? Si è aperto. e si aprirà il mare per noi nella tribolazione, il Signore avrà rifugio. Però dobbiamo leggere la Bibbia non come la interpretano i farisei o le chiese, ognuno. Oggi sorprende 1000 chiese cristiane, anche della stessa denominazione, va bene? E sono 1000 interpretazioni diverse. D'accordo?
Una cosa che hai menzionato ieri mentre parlavamo di questo soggetto, hai detto che anche Giuseppe in Egitto si è preparato. Anche se possiamo dire che Giuseppe confidava in Dio con tutto il cuore, perché considerando tutti i guai che ha passato con la moglie di Potifar, nella prigione, con i suoi fratelli che lo hanno tradito, quindi lui veramente aveva una fede, confidava in Dio, è rimasto fedele. Però quando è venuto il momento delle difficoltà finanziarie, lui si è preparato 7 anni in anticipo. Preparazione, non solo confidare, ma fare la tua parte.
E perché Giuseppe ha messo tutti quanti sotto torchio per 7 anni? Voi date a mietere il grano, va bene, e il 20% lo date il 20% al faraone. Dice, ok, d'accordo, è meglio del 70% che l'Equitalia ci chiede, va bene, tutti contenti. E perché per sette anni? Perché non confidava? E Giuseppe, guarda, è uno dei più grandissimi uomini della Bibbia, figlio di Giacobbe, va bene? E perché? Perché non ha confidato in Dio? E certo, ma Dio mica si confida in Dio mentre ti gratti la pancia seduta su una panca di una chiesa addormentata. Ascoltare l'interpretazione di uno al pulpito con le offerte. Predicano le cose che stuzzicano le orecchie, perché se non le stuzzica i soldi non vengono. Che brutto mestiere fare raccoglitori di soldi nelle chiese, ragazzi. È meglio confidare in Dio. Io confido in Dio. Se i soldi crescono da soli, bene. Però non mi piace andare a minacciare chissà cosa. No, va bene.
Dimmi. Quindi confidare in Dio non significa Dio fa tutto? Tu non devi fare niente. No, confidare in Dio, anche tu fai la tua parte.
Tu devi fare la tua parte. Dimmi un motivo perché Giuseppe si è preparato.
Perché era fedele.
E dimmi
era obbediente.
E era saggio.
Ma 7 anni! Io non sto neanche dicendo preparati per 7 anni. Io dico, fate autostop all'aereporto, saltate sul primo aereo in partenza e partite.
Ma come?
Certo, abbiate quattro spiccioli in tasca per sopravvivere 2 o 3 mesi dove arrivate, e se possibile di più. Ma io devo vendermi la casa, magari la venderai dopo il marchio della bestia, che ne sai quando vendi sta casa. Vai da un avvocato, vai in centro immobiliare, dici, senti, vendimi sta casa, quant'è la tua commissione? Pronto, qua, arrivederci, ti manderò una cartolina e i soldi me li metti in banca. A posto? E partite. Cosa stai a aspettare? Il mutuo. E il mutuo, vendilo con tutto il mutuo. Vendilo col mutuo, va bene? Se tu hai pagato mezza mutua, se c'è una casa dalla mutua, si dice, tu prendi, vendi la casa che vale 10, hai pagato 5, quel tipo ti dà 5 a te e 5 si paga il mutuo e a posto. C'è sempre la via per... Se poi volete rimanere lì, a vedere col telecomando in mano, a godervi la televisione, eccetera, fate pure. Se vi piace stare sedevi in una chiesa la domenica dove tutti sono lì a grattarsi lo stomaco, scaldare panche, contenti voi, contenti tutti. Però non ci lamentiamo dopo. Sai, leggere attentamente Proverbi capitolo 1, gente che non ha voluto ascoltare. E quando lo leggete vi si rizzeranno i capelli. Che dice lo Spirito Santo, dice, quando queste disgrazie vi cascheranno addosso, E allora io mi riderò di voi, dice, e vi dirò, siccome non avete voluto ascoltare, adesso io mi rido di voi. Il Signore riderà delle persone che non hanno voluto ascoltare. Terribile, terribile, però, ma è nella Bibbia, andate a leggere. È una cosa seria che i vostri figli, i vostri familiari, i vostri vicini, i membri della Chiesa, che col vostro brutto esempio state tenendo lì, che vanno a scuola a imparare che i gender. Ma solamente per quello io me ne andrei dall'Europa. Solamente che infangare il cuore dei miei figli con i gender sarebbe sufficiente. Non servirebbe il marchio della bestia, anticristo, niente. Certo che se tu esci dall'Italia, vai in un posto del terzo mondo, e vuoi andare magari con qualche compagno di chiesa e te lo porti là e questo comincia a lamentarsi tutti i giorni: oh, mi mancano le cipolle dell'Egitto, mi manca l'aglio, il porro, così dicevano nel deserto. In Egitto io mangiavo aglio, porro, cipolle, anche carne, e tu Mosè ci hai portato nel deserto, capito? Perché sono arrivate anche delle persone nel terzo mondo, sono arrivate con una valigia piena di lamentele. Ma quanto si guadagna qua? Quando, com'è? La cortesia. Ok? Diciamo così, va.
Volevo aggiungere una cosa che mi ha parlato molto nel cuore, Apocalisse 12:6, che dice: la donna fuggì nel deserto dove è nutrita.
Era una donna incinta quella lì, eh?
La donna fuggì nel deserto dove è nutrita, cioè il Signore lo protegge, lo prepara. Perché prima dicevamo di discernere quando è il momento di confidare in Dio, guardare gli uccelli, e quando è il momento di prepararci. Allora, sappiamo che siamo negli ultimi tempi, sappiamo che viene l'Anticristo, sappiamo che è il momento della donna di fuggire nel deserto dove il Signore la protegge. Allora è ovvio, it's obviously.
Ovvio.
È ovvio.
No, l'hai indovinato.
È ovvio che adesso è il momento della preparazione, perché siamo nel tempo della fine, siamo nel tempo della donna quando deve fuggire nel deserto dove il Signore la nutrirà e la proteggerà. Allora è stato come un click, Apocalisse 12:6, perché ok, vado in ginocchio, devo discernere, ma è il momento di prepararsi adesso o no? È il momento di confidare in Dio o no? Ma certo che è il momento di prepararsi adesso, perché siamo alla vigilia dell'Anticristo, del tempo della fine.
Certo che devi confidare in Dio, ma ciò non vuol dire che devi dormire sulle panche della chiesa, però.
Confidi in Dio, e se tu ti prepari, il tuo confidare in Dio ti aiuterà a essere nutrito.
Certo.
Al Signore, certo, provvedere per te, certo, perché tu ti hai preparato.
Certo, perché c'è qualcuno che pensa che quando vedo l'abominazione della desolazione, allora io scappo. No, fessacchiotto, perché non potrei andare a casa a prendere la giacca, la moglie, i figli, il passaporto, i 4 soldi sotto il materasso. Vai in banca, no, la banca ti dà i soldi fra 3 giorni, e poi non te li dà neanche. Stai scherzando? Sai che oggi ritiri i soldi dalla banca, posso anche non darteli, capito? Infatti i 4 soldi che abbiamo noi li tiriamo sempre fuori, non è che c'è molto da tirare fuori, comunque quello che c'è. Quindi chi ha soldi, chi ancora ha soldi in banca, Dio vi benedica se li avete, tirateli fuori, che non ve li danno, a parte il fatto che svalutano. La cosa più furba che potete fare è investire nel posto di arrivo. Dove volete andare? Su una montagna, una collina, vicino a un bosco, il terzo mondo? Io suggerisco fuori dell'Europa, perché le mani dell'Anticristo sono lunghe in Europa. E andate là, investite là. Sei contadino, investi un trattore. Sei, cos'è che sei? Vuoi andare in giro a vendere uova? Perché anche noi qua c'è stato un tempo senza soldi, vendevamo uova, latte. Mia moglie faceva formaggio, andavo in giro con la macchina a venderlo. Grazie Gesù.
Amen.
Allora, grazie Signore. Allora io, dimmi Angela,
posso leggerti alcuni commenti?
C'è Angela che manda segnali di fumo.
Yeah, I'm here.
Lei è un'indiana coi fiocchi. No,
siamo
un'indiana fumogena,
dei fratelli.
È lì con la coperta che fa segnali. Angela,
yes.
Prendi,
grazie,
prendi il microfono. Come si dice in francese il microfono?
Francese.
No, perché io francese, io je parle français, comment un vache è spagnolo. Così mi dicevano. Allora,
sì,
vai.
Allora, diamo il microfono ai fratelli che stanno scrivendo commenti su questo argomento adesso che stiamo discutendo.
Scrivete
qui,
fratelli, scrivete che Angela riceve tutto.
Allora, c'è Filippo che ha scritto pochi minuti fa dicendo: ciao a tutti cari fratelli.
Ciao Filippo.
Anche a me ogni tanto vengono attacchi di svenimento, ma non sono mai svenuto veramente, grazie a Dio, e di confusione mentale. Ma scaccio il diavolo nel nome di Gesù e dico: Gesù, Amen, aiutami. Amen. Tu. Adesso ho imparato di mettere veramente il diavolo sotto i miei piedi.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Siamo con te, fratello, nel nome di Gesù.
E sì, è meglio essere in campagna o in montagna in questi periodi. Ve lo testimonio, perché sono in montagna, lontano dalle città, e con l'orto si sta bene.
Gloria.
Rispetto alle città, che è un caos ed è difficile procurarsi anche il cibo.
Amen. E se vai all'orario sbagliato ti arrestano per strada. Se ti fai mandare, come cantava Gianni, Se ti fai mandare dalla mamma a comprare il latte, attento che ti arrestano se il giorno sbagliato.
Grazie Filippo. Poi c'è un altro commento da parte di Bruno. Io pure sono in lotta con mia madre, mio padre, mia sorella, mia moglie, i miei figli. Sono come il pellegrinaggio del cristiano, prima parte.
Questa è la scrittura che ho dato prima. Leggila, Matteo 10, 34 al 38.
Matteo 10, 34 a 38. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua.
Padre?
Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
Quindi sto predicando contro il rispetto dei genitori? No, e neanche Gesù. Io ho sei figli, ti pare che predico contro i genitori così, no? Però c'è il tempo quando ci sono situazioni, quando la moglie di Lot voleva guardare Sodoma e Lot non si è fermato per lei, è andata avanti e l'ha lasciata indietro. C'è anche quel tempo. Cioè quando ti capita che noi riceviamo qui un sacco di email, situazioni molto tristi ragazzi. E a volte mi scrivo, cosa faccio? Un marito così, una moglie così, posso andarmene, posso lasciarlo. E dico no, il cristiano non lascia mai la famiglia, prosegue con Gesù, semmai la famiglia lascia lui. Io vado a evangelizzare, Gesù mi guida ad andare a cercare un bel posto in terzo mondo, vi aspetto. Capito? E il cristiano, Gesù non è che ha abbandonato la sua famiglia, loro hanno abbandonato lui. Leggilo, Matteo 10, 46 in avanti. No, non devi leggere, dico leggetelo quando volete.
Sì.
C'hai altro, Angela?
Sì, sì, da parte di Marius, anche lui ha scritto 5 minuti fa, dice, sorella G, te lo confesso che anche io sono confuso periodicamente. In special modo adesso che siamo in quarantena per via del coronavirus, che non puoi uscire di casa, non puoi andare da prendere un aereo e così via, tante altre cose limitate. E sono chiuso dentro casa da più di 2 mesi e io che il mio lavoro da tutta la vita era nella natura. Ma non mi abbatto, che il mio Signore Gesù è nel mio cuore e quando mi sento abbattuto o sbaglio, il Signore si fa sentire in questo modo. Quando sbaglio, il mio petto è sotto pressione, da questo so che ho sbagliato. Invece quando sono nella sua volontà, il mio cuore batte forte. Quindi, cara sorella, non fare niente senza chiedere a Gesù, e allora sparirà all'istante ogni sentimento negativo.
Gloria a Dio.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo, acqua, ascolta i consigli del nostro amato fratello Giuseppe, perché è nel giusto. A sostenere questo, la quarantena del coronavirus è un ottimo esempio, una piccola finestra dell'arrivo dell'Anticristo. Chiesa dello Spirito, vi amo. Dio vi benedica, Marius.
Grazie, Mario. Ti benedica. E comunque ribadisco, dipende da voi, non è mica una regola, non è necessario per la salvezza di prepararsi. No, siete salvi lo stesso. Anzi, andate in paradiso prima. Cioè, dipende da voi, fratelli. Io vi do suggerimenti e credo che sono anche sostenuti dalla parola. Altre chiese dicono invece no, decidete voi da che parte sta lo Spirito Santo. Il Spirito Santo non è schizofrenico, non può interpretare così e cosà. Tra l'altro tutte queste tantissime scritture che ti hanno dato, me le vuoi mandare? Magari se non tutte perché qui il tempo è limitato, mi puoi mandare almeno 4, 5, 6 scritture, le principali, per cortesia, mi fai una grande cortesia, dolcissima sorella, grande, così che so di cos'è che stanno parlando questo, cos'è che, così vediamo, soppesiamo, perché bisogna sempre interpretare le scritture con altre scritture, andiamo.
Guarda un messaggio da parte di Emma, che ha scritto riguardo a questo soggetto, dice, pace fratelli, grazie ai suggerimenti.
Dio ti benedica, Emma.
Grazie ai suggerimenti del fratello Giuseppe, prima di scoppiare la quarantena, mi sono svegliata una mattina con una voce che diceva dentro di me, vai a fare la scorta di cibo. Ho avvisato anche i miei figli E la stessa sera il presidente del consiglio ha annunciato la quarantena.
Wow.
Così ho capito, ecco, era la voce di Dio. Mia figlia era andata in un centro dove comprano i rivenditori. Pensavo, meglio così, così non ci prendono per pazzi, in questi piccoli negozi, vedendo che facciamo tutta questa spesa. Ma con grande stupore, molti scaffali erano vuoti. Addirittura un mese prima mancava la carta igienica. La gente si era preparata, anche quelli che non seguono il fratello Giuseppe.
Ah.
Ma anche la Bibbia dice che i figli di questo secolo sono avveduti. In Luca 16. Non dovrei esserlo io.
Non dovremmo esserlo noi.
Un abbraccio da Emma, Dio vi benedica.
Grazie Signore. Signore, provvedi, Signore, i tuoi figli, quelli che hanno bisogno. Ma ascoltate che è lo Spirito che parla a questi fratelli. Incredibile, già un mese prima la gente del mondo aveva capito l'antifona. E qui ci sono i cristiani che vanno in chiesa a questi falsi profeti che gli dicono no, dormi, dormi. Mi trovi la canzone di Povia che dice fate la nanna?
Sì, sì, sì.
Per cortesia, perché qui è applicabile a certe chiese.
Sì, insomma, ti leggo ancora un messaggio.
Insomma, ragazzi, qui mettetevi in ginocchio e scoprite se è Geremia che dice la verità, un uomo a Gerusalemme, o 500 o 5.000 profeti che dicono bugie. Va bene? E no, ricordate che la Bibbia si può interpretare alla testimone di Geova, alla mormone, in un modo papale, al protestante. La Bibbia la interpreti come ti pare. Un avvocato prende la Costituzione italiana, va in tribunale e ti gira tutto in contrario.
Sì,
secondo la Costituzione questo qua si merita l'ergastolo. Arriva l'altro avvocato e dice, secondo la Costituzione se lo merita lei, signor avvocato. E tu sai, questa è gente che ha studiato da 20 anni per come infinocchiare destra e sinistra. Va bene, grazie a Dio che qualche avvocato onesto, sincero, che è onesto. Noi che sono tanti, Andiamo per cortesia.
È un messaggio dalla sorella G.
Ah, è scritto adesso?
Ha scritto 10 minuti fa,
sì. Aspetta che la benediciamo. Dio ti benedica, sorellina. Ti vogliamo tanto bene e la tua famiglia, gloria a Dio. Preghiamo per te e la vostra scelta, la vostra decisione, che ne sono obbligato a... Grazie, pregate, fratelli.
Dice, ciao fratelli, vi sto ascoltando e vorrei dirvi che so che devo vendere casa e lo faremo appena tutto riparte.
Ah, che dolce.
Quello che devo capire ora è dove andare.
Io questo non te lo posso dire.
Comunque, la domanda che ho, come mai ogni fratello ha una rivelazione diversa? Perché poi ogni pensiero, idea, rivelazione comporta un'azione diversa? Per il resto va decisamente meglio. Grazie fratelli per le vostre preghiere, perché ho sentito l'effetto. Grazie ancora fratelli, un abbraccio.
Grazie Gesù. Bene, io voglio dire questo a sorella. Ma non è vero che ogni fratello c'è una rivelazione diversa. Forse ogni chiesa. Ci sono diverse chiese hanno diverse rivelazioni. Ma nella nostra fratellanza non è così. Infatti se tu vedi nella pagina Rai, dici fratelli che vogliono unirsi alla nostra missione. E che vogliono far parte della nostra fratellanza. Certo, noi tutto gratis a tutto, testimoni di Geova, mormoni, tutti possono scaricare tutto, cioè basta che sei credente, anche non credente, tutto gratis. Però se vuoi far parte della nostra missione e trasportare questa croce, ci sono tante croci nel regno di Dio, qui noi abbiamo una croce. Se vuoi aiutarci a portare questa croce c'è una fratellanza e ci sono 3 punti. Uno è unità, l'altro è sostenere, aiutare e fedelmente. E l'altra è
evangelizzare.
Non credo che sono tanti. Quindi diciamo, non è vero che nella nostra comunità ognuno interpreta in modo diverso. La nostra comunità, mi trovo nella scrittura 1 Corinzi 1:10 per cortesia. La nostra comunità, vi assicuriamo, nella nostra missione almeno, che qui ogni fratello non interpreta in modo suo. Tutti interpretano secondo le scritture, va bene, secondo lo Spirito Santo, perché ci vuole unità dottrinale. Noi tanti anni che ci conoscete, noi fateci sapere se abbiamo cambiato le dottrine. Tutto un tratto diciamo apriamo le porte alle perversioni sessuali. O adesso come fanno ad esempio la Chiesa Valdese. Correggete se mi sbaglio, ma allora accettano gli omosessuali. Va bene, noi li rispettiamo, li amiamo come persone, ma come... diciamo ideologia no. Va bene.
Primo Corinzi 1:10. Ora fratelli, Vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Ecco, continua fino al 13.
Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli da casa di Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo,
cioè cattolico.
Io sono d'Apollo,
cioè, supponiamo per esempio, protestante o evangelico.
Io di Cefa,
testimonia, mormone, faccio solo degli esempi buttati lì.
E io di Cristo.
Grazie a Dio.
Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? 1 Corinzi 1:10-13.
Okay, questo qui succede oggi. C'è il protestante, l'evangelico, il cattolico, il Geova. Cioè, e qui sono dottrine diverse. Però se tu vai a analizzare, infatti abbiamo avuto un dibattito con gli amici della Chiesa Mormone un po' di tempo fa, se vai a analizzare, cioè loro, questi dolci amici mormoni, non mi hanno dato neanche una scrittura.
Ma è quella la domanda della sorella G. Chiede: perché se tutti amano il Signore e lei conosce cristiani, anche noi siamo stati nelle chiese, Giuseppe, abbiamo incontrato cristiani dolci, dolcissimi, sinceri.
Veramente?
Veramente amano
tanto
Dio.
Tanto di cappello.
Tanto come noi. Amen. Però hanno idee diverse, relazioni diverse, usano scritture diverse, una fede diversa. E la sorella dice: ma perché? Perché se è lo stesso Spirito Santo, perché non riceviamo le stesse rivelazioni?
Beh, perché dipende, cioè la parola è una, ma le zucche quadrate sono diverse. E ti ricordi, siamo stati in quella chiesa, ci eravate anche voi se non mi sbaglio, che ho predicato sul rapimento dopo la tribolazione. E alla fine il pastore ha preso un microfono e ha detto, come è che è detto? La pura parola di Dio.
Sì. Questo pura è stato parola di Dio.
Però rimango della mia opinione: rapimento prima della tribolazione.
Sì, sì.
Cioè, puoi portare, dicono in inglese, un cavallo a bere, non puoi obbligarlo a bere. Non c'è niente da fare.
Anche se sono dolci e sinceri. Però è incredibile.
Cioè, se uno ha dato il suo cuore, cioè, devi decidere se accetti la verità di Gesù e basta, basata sulla Bibbia e basta, o si accetta la verità di Gesù basata su una chiesa. Non è la stessa cosa, sembra lo stesso. Se tu mi vesti Gesù da cattolico con tutto il cappuccio in testa, il mantello colorato, poi mi vesti Gesù da protestante con la cravatta, poi me lo veste testimone di Geova, se Gesù gli fanno quei capelli corti, Gesù il testimone di Geova non gli piace i capelli lunghi. Ha visto mai? C'hanno, è ridicolo, no? Cioè, un Gesù sbarbato, no? Cioè molto carnale, umano. Sbagliano questi qui. Perché in quei tempi Gesù i capelli aveva lunghi come Nazareni, quindi sono fuori binari anche di lì. Cioè, come dicevo, i due avvocati si lottano in tribunale nel nome della stessa Costituzione, della stessa legge, degli stessi indizi, per uno è innocente e per l'altro è colpevole. Perché? Perché c'è il combattimento tra Dio e il diavolo, il bene e il male, la verità e la bugia. Fratelli, dovete scoprire chi è il falso profeta qua. Dovete scoprirlo. Digiunate, pregate. Dice: mi hanno dato una valanga di scritture. Me ne mandi una decina, per cortesia, di questa valanga? Dolce sorella, ma ti prego umilmente, mandami una decina di scritture. Sono super curiosissimo. Quali sono questa valanga? Va bene? Le più importanti. Angelina?
Ma visto che anche durante nei tempi di Paolo c'erano queste divisioni e contese, io sono di Paolo,
perché
io
c'era
da Paolo,
lo stesso
diceva,
diavolo.
E come possiamo ne avere un rimedio? Qual è la nostra speranza che nei nostri giorni sarà più unità tra i cristiani?
D come disperazione. G come Getsemani. Va bene? C come CP, cuore pieno, va bene. Se tu hai dato il tuo cuore a una chiesa, non l'hai data a Gesù, ma una chiesa cristiana, sì, è cristiana, ma sta facendo culto di personalità. C'hanno il loro papa, il papa protestante, il papa evangelico, si chiamano pastori, culto di personalità. Io c'ho un pastore, così. Infatti, a volte quando mi fanno un sacco di complimenti, che siamo a tavola, fate Giuseppe, io ci mettiamo a ridere. Sapessero, sono un uomo come loro e peggio di loro, vero o no?
Sì, sì, sì. E alcuni vero. Neanche leggiamo in diretta perché è troppo, è troppo.
Certe cose sono troppo, troppo. E allora, capito?
Sì.
Quando mangiamo insieme diciamo, ragazzi, ma qui... Se loro sapessero, frate Giuseppe qui da solo è buona nulla, se non fosse per la moglie, le sorelle, le figlie, la casa, la comunità.
Sì.
E se non fosse per la comunità, frate Giuseppe sarebbe per le strade, come ha sempre fatto, evangelizzare un'anima alla volta. Vi ricordate, sorelle?
Sì.
Quando frate Giuseppe andava nelle strade a evangelizzare un'anima alla volta?
Sì, sì.
Ho evangelizzato un falegname questa settimana, no?
Sì.
Guardate, un falegname sta facendo un lavoretto lì, e questo qui non si riuscì a evangelizzarlo. Finalmente ho visto uno spiraglio, salta fuori che questo qui per il rotto della cuffia, e questo è un evangelico. E allora, facendo finta di niente, qua e là, portiamo il discorso un po' sulla Bibbia, su Gesù, questo e quell'altro. Insomma, questo qua di sua spontanea volontà salta fuori e dice a Prada da rapimento. Pola, pepola, e il calcio sui maccheroni. Subito
per te, sì.
Mi sono buttato un po' di tosse. E dimmi come la vedi il tuo rapimento? Ma sembra che gli ha detto, tu lo vedi?
Ha detto: un poco sì, passeremo attraverso la tribolazione, ma non tanto, solo pochino. L'altro probabilmente che no, probabilmente saremo rapiti.
Questa è un'altra interpretazione, capito?
Sì.
C'è anche questo.
Sì, che è un poco sì, un poco
il
no.
Il rapimento con un po' di tribolazione, perché sì, sai, adesso ecco. Non posso più negarlo, perché già la tribolazione, un po' di tribolazione è cominciata. E allora mi sono messo lì, che gli ho detto, senti, facciamo una cosa. Gli ho raccontato la storia di quella chiesa che sono andato, che il pastore, quando ha sentito che volevo predicare sul rapimento, mi ha detto, alt, ma tu... Che dottrina sei? Prima o dopo la tribolazione? Gli ho detto, tranquillo, tutto pianificato. Sì, com'è che fai? Gli ho detto, io adesso porterò delle scritture. Sì. Le leggo ai fratelli. Sì. E poi chiedo loro di decidere se è prima o dopo. Ah, benissimo, questo mi sta bene. E allora sono andato in chiesa, alla fine... c'eravate voi, no?
Sì, sì.
Diverse chiese
sì,
ho fatto sì, questo. Sì. Ho dato le scritture A, B, C, come faccio la radio, no? A, B, C, D, eccetera. Alla fine, secondo voi, quando era il rapimento? Prima tutti quanti hanno detto? Dopo.
Dopo,
sì.
Tutti?
Tutti.
Sì.
Allora gli ho detto, adesso facciamo così, non voglio litigare con te che sei falegname, se no magari non mi fai neanche il lavoro qua. Voglio rimanere amico con te. Facciamo così, ti do delle scritture, alla fine me lo dici tu. Ho detto, d'accordo. Allora gli ho detto, carta e penna. E allora... Lui non aveva una carta né penna, ho tirato fuori io. Ecco qua. E gli ho fatto, sai che abbiamo circa sei diverse maniere che Gesù ci ha dato di arrivare alla tribolazione, il rapimento dopo la tribolazione. Sì. Sei o sette modi Signore ci ha dato. E allora gli ho fatto la strada di Apocalisse 20, verso 4. E ho detto, scrivere, Apocalisse 24, scrive, cos'è prima, la resurrezione o la... Apocalisse 24 fino al verso 6. Prima la tribolazione o prima la risurrezione? E lui ha scritto, allora è logico, leggi. Allora, numero uno cosa mettiamo? E lui ha detto, numero uno mettiamo la tribolazione. E numero due mettiamo la risurrezione. Bene. Prima Tessalonicesi 4, 15, 17. Leggiamo. E dice, allora qua mettiamo, ripetiamo. Qui cosa c'è prima qua? La risurrezione o il rapimento? Fa, prima c'è la risurrezione. Benissimo, scrive. Lui l'ha scritto. E dopo cosa c'è? E dopo c'è il rapimento. Scrivi, perché se non lo scrivi ti confondi.
Sì.
Ed è garantito. Sì. Allora ha scritto numero due, rapimento. Adesso alt, è la domanda di milioni di dollari. Questi quattro insegnamenti biblici sicuri? Sicuro? Sì, sono sicuro. Allora, adesso mettimili in ordine, per cortesia. Mettimili in cronologia. E lui li ha messi in cronologia ed è... Uno, cos'era?
Tribolazione.
Due?
Risurrezione.
E tre?
Rapimento.
E questo è rimasto 5 minuti esterefatto, non poteva crederlo.
L'ha costato dire
così. Gli è costato, proprio non voleva sputare il rospo. E alla fine dice, sì, è così. E qui non c'è un pizzico di tribolazione. No, è dopo la tribolazione. Conferma! Matteo 24, 29, 31, cosa dice qua? Dopo, dice la tribolazione, appare Gesù. E dice, ah, era come la prima volta che leggeva la Bibbia. è tutto inzuppato, il cervello inzuppato, fradicio di religione. Capisci? Il dramma di oggi di certe chiese sono troppo pieni, fradici di religione e non la pura, purissima, limpida acqua di sorgente dalla montagna della parola. E basta. No, c'hanno la parola cattolica, la parola evangelica. Ma vada la parola e basta. Angela, dimmi.
Sì, non credi che un altro motivo per il quale i cristiani hanno le idee così diverse tra di loro è perché non tutti hanno ricevuto le stesse rivelazioni? Per esempio, noi abbiamo imparato da grandi predicatori sull'autorità sopra il diavolo, sulle guarigioni, ma quelli non predicano il tempo della fine perché non hanno questa rivelazione, neanche parlano del libro di Apocalisse.
No, buttalo via.
Quindi non è che non sono sinceri, non è che sono falsi, semplicemente non hanno questo messaggio da Gesù, non hanno ricevuto questa rivelazione e predicano quello che loro sanno, che hanno imparato. E tu hai detto nel passato anche riguardo a Paolo e Giovanni, gli apostoli nella Bibbia. Paolo non ha ricevuto la rivelazione di Giovanni in Apocalisse, però entrambi sono sinceri, servi di Dio, da imparare da loro. Quindi non siamo tutti uguali, semplicemente.
Sì, le rivelazioni degli apostoli Giovanni, Giacomo, Paolo, Pietro sono così diverse una dall'altra. Se tu li vedi sono assolutamente diverse, non sono copie, non si sono copiati. E quindi è come dire, no, io non sono d'accordo con la dottrina di Pietro. E guarda, Giacomo, per esempio, fratello di Gesù, mezzo fratello, lui in una lettera molto, abbastanza lungo?
Sì.
Molto legalista, però è scritturale, e serve, è ottima. A me mi piace moltissimo, la cito sempre Giacomo. Però, apparentemente, sembra il contrario del messaggio della grazia di Paolo. Ma qui casca l'asino, se tu studi bene, non è mica vero.
Sì.
Sono esattamente, Martin Lutero ha preso il libro di Giacomo e l'ha buttato via. Proprio l'ha tagliato. L'ha tagliato dalla sua Bibbia e l'ha buttato via. Dice, no, è troppo legalista qua, io credo nella grazia. Caro Martin Lutero, fondatore dei protestanti, hai sbagliato di grosso. Hai preso una cantonata. L'epistola di Giacomo è un'epistola meravigliosa in ogni parola.
Sì,
amen. Sì.
Quindi ha iniziato a spiegare sbagliato Martin Lutero. Va bene, poi lui era contro gli ebrei, non poteva vedere gli ebrei. È sbagliato anche lì. E va bene, siamo a posto, ci siamo.
Sì, posso leggerti un altro messaggio?
Sì, perché io direi che...
Un commento arrivato da Antonella.
Grazie per i commenti che mandate. E tu ogni commento mandagli un bacio.
Antonella, ti voglio bene. È Antonella di Antonio, con la figlia Chiara.
Antonella, sì, Antonella di Antonio, la mamma di Chiara.
Dice, cari fratelli,
che ha scritto settimana scorsa,
io non capisco proprio chi vi accusa di forzare ad andare via. Io posso testimoniare che l'unica pressione che ho sempre avuto da fratello Giuseppe è sempre stata quella di cercare la volontà di Dio per noi. E questa ricerca, questo sforzo, ci ha garantito che abbiamo potuto prepararci per questa quarantena e stiamo imparando a dipendere da questa guida puntuale dello Spirito Santo, perché sarà questo che farà la differenza in questo tempo della fine. Malachia 3,18. La nostra piccola chiesetta ringrazia con tutto il cuore Gesù per fratello Giuseppe per l'insegnamento di stare sulle ginocchia e sulla parola di Dio. Dio vi benedica, Antonella.
Grazie, Antonella. Sempre dolce, sta sorella. Grazie. No, ma fratelli, voi potete testimoniare, noi siamo qui per aiutarvi. Cosa vuoi che mi interessa? Cosa ci guadagno io se voi mettete da parte il cibo e l'acqua e il diesel? Perché vi amiamo. Se dovete, per qualunque emergenza, dovete andare in montagna, per esempio, andate alla pompa di benzina e dire datemi la benzina. Magari c'è una linea di chilometri e quando arrivate voi la pompa è vuota. Invece andate in garage, avete le vostre belle taniche che vi siete preparati in tempi quando era facile, le taniche con la data, i numeri, questa è la più vecchia, la meno vecchia, la più giovane, e usate sempre la più vecchia così che fate una rotazione. Cosa vuoi che... Va bene, io vada, vi parlo dall'esperienza di decine di anni di vita missionaria, è importantissimo avere delle piccole emergenze, sempre avere 4 soldi di emergenza, non sai mai... Ti serve un dottore, un farmacista, tintura di iodio. Certo, sempre noi preghiamo per la guarigione, ma a volte uno non c'ha la fede. Va bene? Dimmi, va bene il microfono?
Sì, sì, va bene, sì.
Ok, mi fai segnare dal microfono.
No, non era.
Grazie, Signore. Quindi Dio vi benedica, fratelli. Chi non vuole preparare niente, non preparate niente. Chi vuole rimanere in città, rimanete in città. Però io non voglio andare davanti a Dio, sai, come dice, leggimi Ezechiele 3, 17 a 19. E poi chiudiamo?
Sì.
Poi chiudiamo
sì,
il sabato?
Sì.
Guarda, sono già... Che ore sono in Italia adesso?
Sono le 6.
Come?
Le 6 del pomeriggio.
Le 6 sono in Italia. Allora, ecco, le 6 sono le 17 e 57 minuti e 5 secondi.
Oh, molto puntuale.
Io sono preciso. Io spacco il secondo, sai. Allora, hai trovato quella scrittura?
Sì. Ezechiele 3, 17 e 19. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai. Se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Questa è una scrittura un po' generalizzata, ok? Qui non sta morendo nessuno. Vabbè, col coronavirus sono morti parecchi. Però qui sto parlando un po' in generale. Chi è il figlio d'uomo, la sentinella? Ciascuno che ha già Gesù. Perché
sì,
Gesù è la sentinella. Chi è la sentinella? Lo Spirito Santo. Quindi
la parola.
Se tu c'è lo Spirito Santo, se tu sei credente, anche se non sei battezzato lo Spirito Santo, però sei credente, hai lo Spirito Santo di salvezza, sei una sentinella in funzione di Gesù Cristo che è nel tuo cuore. Quindi sto parlando a te e a me e a te. La finisci, per favore.
19. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Capito come cosa dice qua? Dice, se tu non avverti l'empio, può essere la moglie, il marito, il figlio, il padre, l'empio, insomma, il peccatore, quello che sbaglia, quello che è fuori binario. Ora qui può essere un assassino, là può essere uno che magari non è capace a cucinare la zuppa, avverti. Ma lei che cucina la zuppa è pericolosa, c'è il bambino lì vicino, può scottarsi. Avvertimenti grandi, avvertimenti piccoli. Avverti l'empio oppure l'impietà, lo sbaglio, quello che è. Va bene? Quindi cercate di vedere che gli avvertimenti che noi diamo è per amore, fratelli. Guarda, io mi sono fatto tanti nemici, va bene? Veramente. Voi ragazze lo sapete.
Sì.
Tanti nemici. Perché dico, ma ti fai i fatti tuoi, ti interessa delle altre chiese. No, però io sento dal Signore che devo dare un avvertimento che siamo all'era di Laodicea, le chiese devono uscire e andare a evangelizzare. Poi se mi sbaglio, state in chiesa a scaldare panche, non evangelizzate. Ciao. E secondo me sbagliate, però fate come volete. E questo mi ha causato un sacco di nemici, pastori, chiese. Dici, chi è questo qua? È diventato l'arcivescovo questo qua. No, io sono il piccolo nessuno, va bene? Però quando ci sono le scritture che dicono così è così e non è cos'ha, io lo devo dire. E fino adesso, Signore, sono tanti anni e mi sei benedetto per questo.
Sì, sì.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.